Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia. Segnate il numero verde 800 208 802, poi gli sms al 335 12 43 317, la mail 105@vatiradio.va. E oggi parliamo di famiglia, perché proprio oggi praticamente il decreto che cambia un po' il diritto della famiglia entra in vigore. Cosa cambia? Cambiano parecchie cose, ad esempio non c'è più differenza tra figli naturali e legittimi, poi c'è la residenza prevalente per i bambini che sono stati affidati in caso di separazione, e è riconosciuto il ruolo dei nonni che potranno avere incontri con i nipoti stabiliti per legge. E non solo questo, cambiano anche dei termini, perché spariscono potestà genitoriale e forse anche mamma e papà per quei comuni che hanno già praticamente messo al fuoco anche questi novità. E ne voglio parlare con due ospiti, Don Paolo Gentili, che è direttore dell'ufficio per la pastorale della famiglia della Conferenza Episcopale Italiana. Benvenuto Don Paolo Gentili.
Buongiorno a tutti voi.
E grazie anche a Simone Pillon, che è responsabile della commissione giuridica del Forum delle Famiglie, che si è occupato proprio di questo decreto che, come ripeto, inizia a vivere oggi e sicuramente porterà tante novità. È vero Simone Pillon, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti, grazie, sì, assolutamente così.
Ecco, cosa cambia Pillon in sintesi? Sono tante le cose che prevede questo decreto, però le novità più eclatanti abbiamo detto che sono l'affido condiviso e la residenza prevalente, quelle che in qualche modo danno un pochettino di problemi dal punto di vista. Poi ne vedremo anche altre,
Sì, diciamo che questo decreto, che doveva inizialmente limitarsi ad attuare una equiparazione tra i figli naturali e i figli legittimi, è andato un po' oltre e ha voluto normare anche altre questioni che già erano preventivamente normate con riguardo ai figli legittimi, cioè ai figli di coppie sposate, e cioè l'affido condiviso e la residenza. Il problema vero è che, mentre sulla questione dell'affido condiviso il decreto è intervenuto senza una specifica delega, sostanzialmente mettendo un pochino in crisi l'impianto della legge 54 e indebolendo l'affido condiviso, addirittura sulla questione della residenza si è scatenata una vera e propria querelle, perché l'affido condiviso prevedeva comunque una sorta di doppia domiciliazione del figlio, cosa che invece oggi sembra naufragare in favore di una reintroduzione del cosiddetto genitore come che sia collocatario anche in regime di affido condiviso. Questo, a nostro modo di vedere, è un passo indietro, perché se ci deve essere affido condiviso si deve avere un affido realmente, concretamente condiviso del minore, che ha diritto di avere entrambe le figure genitoriali come riferimento, e questo decreto legislativo va davvero un po' oltre quella che era la sua delega.
Ecco, le altre cose, Simone Pillon, quali sono che cambieranno?
Beh, ci sono delle interessanti novità, per esempio in tema di potestà genitoriale, che non si chiama più così, ma che invece si chiamerà responsabilità genitoriale. E il problema vero in questo caso però è che la responsabilità genitoriale è stata tolta al genitore che non sarà affidatario nell'affido esclusivo. Questo è un altro limite di questa norma, perché se prima, fino ad oggi, anche in caso di affido esclusivo, comunque l'altro genitore conservava la potestà genitoriale, dall'entrata in vigore di questo decreto il genitore non affidatario perderà sostanzialmente la responsabilità genitoriale. Questo è un limite.
E poi c'è una norma, mi scusi, vediamo un po' se questa norma è un po' curiosa, perché obbliga i genitori ad essere responsabili dei figli anche se hanno superato la maggiore età. Fino a 40 anni magari devo tenermi mio figlio. Questa è una norma che ha fatto un po' discutere, no?
Anche questa è una norma che però in realtà era già prevista dall'ordinamento, cioè il concetto dell'ordinamento è quello non della maggiore età, nella cessazione dell'obbligo di mantenimento della prole, ma del raggiungimento della autosufficienza economica della prole. Questa, devo dire, che la Corte di Cassazione ha sostanzialmente individuato che si presume raggiunta col compimento dei 26 anni di età, cioè se il figlio ancora ha 26 anni non lavora, dovrà comunque trovare un sistema per mantenersi da solo, però certamente questo viene esplicitato. L'altro aspetto che invece secondo noi è positivo è che è stata introdotta una, sia pur parziale, però contemperazione dell'esercizio del diritto di audizione del minore. Cioè, che cosa accadeva? Accadeva che fino ad oggi il minore coinvolto in una separazione o in un divorzio doveva essere sentito dai giudici per legge. Noi abbiamo sempre sostenuto che il minore ha comunque anche il diritto di non essere sentito. In che termini? In che termini? Attenzione, perché questa è una questione abbastanza dibattuta. Il minore è bene che sia sentito, nel senso che la voce del minore deve giungere al giudice, ma non è sempre necessario che questo avvenga con lo strumento dell'audizione diretta. Questo decreto ha il grosso pregio di consentire al giudice, qualora ritenga l'audizione del minore superflua, o comunque ritenga pericolosa l'audizione per il minore stesso, autorizza il giudice a escludere l'audizione con un provvedimento motivato, e su questo siamo d'accordo. C'è poi la questione dei nonni.
Ecco, ma io la fermo un attimo, perché sì, poi prego. Dei nonni parleremo dopo, perché vorrei sentire Don Paolo Gentili, che è direttore dell'Ufficio per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana, che giudizio dà su queste norme. Insomma, sono novità, alcuni passi indietro, però... Complessivamente, Don Paolo?
Ma complessivamente risentono probabilmente anche di alcune difficoltà a vivere alcuni aspetti nella vita familiare, soprattutto con l'aumento di famiglie che crollano, e quindi anche il tentativo di aggiungere anche altre strade che possano dar vita e soprattutto dare un certo possibile benessere anche a quei figli. Il decreto va molto in attenzione ai figli, forse in qualche modo però dimenticando che poi occorrono, per quanto possibile, due genitori ad accompagnare quel figlio, e quindi anche l'affido condiviso comunque era una modalità dove era possibile, dove non c'era troppo cortocircuito, per poter in qualche modo accompagnare quel figlio anche se vivendo in due luoghi distinti. Oggi questo sembra che si vada nella direzione di dover comunque definire un luogo di vita del bambino. Certamente le problematiche sono molto spinose in questo campo, perché c'è una gran sofferenza dei figli, spesso anche degli stessi coniugi che si separano, spesso anche dei familiari. Per cui ecco, mi sembra che l'intenzione sia un po' stata quella di avere una maggiore attenzione, poi nei fatti poi però forse alcune cose si sono perse un po' per strada. Insomma, è vero quello che diceva anche l'avvocato Pillon, cioè di qualche passo indietro. Sul campo della responsabilità genitoriale bisogna capire i termini, perché se veramente, ecco, se la potestà diventava un potere esercitato nella forma di coercizione, certamente non aiutava la crescita, perché educare vuol dire aiutare a crescere, vuol dire sostenere i più piccoli. In questo caso quindi è una chiamata responsabilità. La speranza nostra è che sia una vera responsabilità, perché spesso ci si dimentica poi, quando avvengono i fallimenti matrimoniali, talvolta di esercitare in pieno questa responsabilità di genitore.
È chiaro, non basta scriverla, no, Don Paolo? In qualsiasi legge, in qualsiasi decreto, bisogna poi esercitarla.
Soprattutto bisogna creare delle condizioni possibili perché sia esercitabile, cioè la questione è dare dei sostegni a quella coppia che è in crisi. Dico questo, mi sembra che in qualche modo, con un mondo anche che si sta sviluppando su questo, anche con un aiuto da parte dei consultori, da parte di anche associazioni di volontariato, che potrebbero con una circolarità virtuosa sostenere anche questo passaggio. Mi sembra di avvertire che ancora questa famiglia che sta crollando è molto sola in questo ordinamento.
È lasciata un po' sola, sicuramente sì, caro Don Paolo. Simone Pillon, avvocato, senta, c'è la questione, dicevamo, anche dei nonni, che insomma, no, è una questione importante, perché vengono messi, diciamo così, per legge in relazione proprio con i nipoti. Quante volte abbiamo sentito dire, beh, se io potessi, essendo nonno, andare da mio nipote, ci andrei tranquillamente, però me lo impediscono. Questa volta con questa legge non si può più fare, bisogna coinvolgere i nonni.
Sì, ma in realtà questo rischia di diventare un boomerang, ecco. Perché così come è scritta la legge,
e qui la volevo,
consente un intervento in giudizio anche dei nonni, qualora vedano deprivato, si vedano deprivati del loro diritto di frequentare e di avere relazioni significative con il minore. Però questa è una norma pericolosa, perché? Perché se è vero, come è vero, che anche gli ascendenti, quindi i nonni, i parenti, devono, e guai se non garantire la loro presenza accanto ai figli, ai nipoti minori, è altrettanto vero che lo strumento scelto ci lascia perplessi. Lo strumento scelto è quello della partecipazione a tutti gli effetti nel procedimento, ma questo significa allargare il contenzioso, quando in realtà già nei procedimenti di separazione bastano i due contendenti solitamente per creare sufficiente tensione, e anzi è molto difficile riuscire a ritrovare accordi quando ci sono separazioni molto conflittuali. Se poi questo conflitto si estende anche alla partecipazione dei nonni o degli ascendenti, pensate che si potrebbe arrivare a una situazione paradossale in cui i due genitori sono d'accordo e invece i nonni continuano nella causa.
E cosa accadrebbe in questo senso, avvocato Pillon? Cioè, facciamo un esempio pratico. Io ho dei figli, i miei genitori, i nonni di questi miei figli non hanno di buon occhio il mio modo di insegnare ai miei figli un determinato tipo di vita, magari quella cattolica, possono entrare in collisione anche per legge, voglio dire, possono opporsi a questa cosa.
Cioè la norma così come è scritta lascia aperta la possibilità ai nonni di intervenire proprio nel giudizio e quindi autonomamente, con una propria autonoma azione, e questo certo legittimerebbe per esempio il nonno che non accetta la separazione consensuale del figlio con la ex nuora a intervenire e a bloccare la separazione consensuale, impedendo quindi il raggiungimento di
però
un
accordo. Però avvocato, questo può accadere anche in una famiglia che non si sta per separare, dei genitori che non si stanno a separare per separare, oppure questo intervento di giudizio arriva nel caso in cui i due si stanno per separare?
Ma questo in realtà è poco chiaro. La norma è abbastanza aperta, per cui ecco, qualora un nonno si vedesse deprivato del proprio diritto di frequentazione del minore, potrebbe agire autonomamente, per così come è scritta la norma. Comunque c'è questa possibilità, quindi la prospettazione che lei faceva poc'anzi è certamente credibile, e mi chiedo se questo sia il modo corretto per tutelare quello che noi come forum riteniamo sia un sacrosanto diritto del minore, e cioè quello di avere rapporti significativi con i nonni. Però forse prevedere un intervento filtrato dai genitori sarebbe stato più utile nell'interesse della prole minorenne.
Don Paolo Gentili, a questo punto secondo lei non viene meno la potestà genitoriale? Perché se si allarga in questo modo i nonni possono intervenire quando vogliono, magari non mi sta bene che mio nipote vada alla scuola cattolica, magari lo vedo deprivato della propria libertà secondo il mio concetto e dico benissimo, a questo punto intervengo perché posso per legge dire la mia. Ha ragione l'avvocato Pillon, è pericolosa questa norma, no?
Ma nella mia esperienza in campo nazionale devo dire che purtroppo soprattutto nei casi di conflitto ho visto che le famiglie d'origine prendono solo una parte, diciamo che difendono soltanto la propria parte, il proprio congiunto, difficilmente si mostrano equilibrati, aperti, accoglienti anche nel custodire perlomeno per quanto possibile una certa unità di compito genitoriale, e talvolta sono addirittura in certi casi i motivi del conflitto, cioè molte delle crisi vengono da questioni risolte con le famiglie d'origine, per cui alcune separazioni avvengono proprio perché non si sono chiariti fino in fondo, anche, diciamolo ecco, con il linguaggio nostro della fede, lascerà il padre e la madre, se non è la sua sposa, e diventeranno una sola carne. Se non avviene quello, difficilmente si può creare un vero matrimonio, e talvolta allora c'è un parte di chi si separa un rientrare nella propria famiglia d'origine, quindi i nonni in questo caso sarebbero un motivo in più per il conflitto, invece di aiutare a custodire anche quel bambino o quei figli. Ecco perché questa cosa potrebbe essere pericolosa, quando invece c'è un nonno sapiente che allora vuole veramente il bene del bambino, diventa allora partecipe, ma credo che in questo ritengo che un giudice aveva già lo spazio per poter in qualche modo aprirsi a questo, cioè di cercare delle collaborazioni quando erano fruttuose. Mi sembra che questo insistere della norma sull'aprire invece legittimamente degli spazi rischia di creare ancora più confusione in un momento in cui c'è conflitto, o anche soltanto quando due stanno ancora insieme ma magari stanno vivendo un momento di difficoltà. La figura di queste persone che non curano l'unità dei due, che non curano l'attenzione al bambino, rischia di essere molto pericolosa, anche se sono familiari.
Avvocato Pillon, c'è un altro capitolo che è parallelo a questo decreto. Un minuto, perché poi la salutiamo, che sentiamo sicuramente poi il bisogno di chiamare anche Marco Griffini, portavoce di AIBI, però su questo che adesso le dirò si è aperta una polemica che è al calor bianco, direbbe qualcuno. La polemica si è aperta sul fatto che, parallelamente a questo decreto, molti comuni stanno pensando di togliere dai moduli, di togliere nell'accezione comune il termine padre e il termine madre, sostituiti dal termine genitore. Sta accadendo a Milano, accadrà in altri comuni sicuramente un po', come dicono loro, virtuosi tra virgolette. Su questo lei è d'accordo, insomma?
Sì, è una cosa che le piace, no? Ci sia un problema di fondo sia nel decreto legislativo di cui abbiamo parlato sia con riguardo a questa vicenda, e cioè che si scelgono sempre più spesso strumenti non democratici, e mi spiego. Il decreto legislativo che è andato a modificare di fatto l'affido condiviso riguarda una questione che era ampiamente dibattuta sia dall'associazionismo anche di stampo cattolico, sia dalle realtà che fanno politica. Si è scelta la strada di chiudersi in una stanza con una piccola commissione di burocrati e di scrivere o di riscrivere norme che erano state scritte in anni di battaglie da parte dell'associazionismo. Ancora una volta, cioè, si vuole chiudere fuori dalla porta la società civile e fare in modo che le decisioni vengano assunte da pochi burocrati privi di qualsiasi controllo democratico. La stessa cosa sta succedendo nei comuni. Per quale ragione i comuni si arrogano il diritto di andare a modificare tradizioni millenarie, di andare a modificare con un semplice regolamento amministrativo, andare a toccare questioni che riguardano lo status delle persone? Ecco, questo è, credo, la vera sostanza dal punto di vista meramente tecnico, dal punto di vista meramente giuridico. Poi c'è l'aspetto ovviamente valoriale, morale, che non possiamo che sottolineare, cioè siamo qua per ribadire ancora una volta che i genitori sono due e sono un papà e una mamma, e questo non perché lo dice la Chiesa Cattolica, ma perché lo dice la natura delle cose. Quindi se vogliamo sostituire genitore 1 e genitore 2, allora abbiamo però almeno il coraggio di scrivere XX e XY, come XX e XY sono i cromosomi del maschio e della femmina che hanno generato quel bambino o quella bambina.
Va bene, grazie a Simino Pillon, che ricordo è responsabile della commissione giuridica del Forum delle Famiglie, per essere stato con noi, grazie molte.
Grazie.
Pillon, tra poco sentiremo anche Marco Griffini, che è responsabile dell'Associazione Amici dei Bambini, cosa ne pensa di questo decreto. Però Don Paolo Gentili, su questa questione del genitore 1, genitore 2, voglio dire, si mina dal profondo, anche come diceva l'avvocato Simone Pillon, si mina dal profondo, diciamo così, l'aspetto umano delle persone, no? Che voglio dire, è fatto da burocrati, come sottolineava appunto Pillon.
Mi sembra che in questo caso ci sia proprio da seguire l'onda che ci sta coinvolgendo con Papa Francesco, che invita a dare voce ai più deboli, ai piccoli, alle periferie. In questo caso mi sembra che siano lasciati nelle periferie i bambini, cioè soprattutto il loro diritto ad avere un padre e una madre. E questo, quando per morte naturale, per abbandono accade, lo Stato deve provvedere. Ma a maggior ragione non si può intervenire per togliere quella dicitura che sta scritta nel diritto fondamentale di un bambino, a nascere con un padre e con una madre, a vedersi crescere con un padre e una madre. Questo è l'orizzonte umano da custodire, da salvaguardare. Credo che tutto questo siamo tutti noi responsabili. E poi che ci sarà bisogno nel futuro anche sulla questione dei bambini che non hanno famiglia, di poter intervenire e poter sostenere meglio i percorsi di affido e adozione, questo siamo prontissimi a farlo e vorremmo lavorarci nei prossimi mesi in modo molto concreto. Ma credo che la questione di fondo è il diritto del bambino, e forse lo dimentichiamo troppo spesso.
E saluto proprio in questo momento Marco Griffini, che è presidente di AIBI, Associazione Amici dei Bambini. Griffini, benvenuto, buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio a tutti
per essere con noi. Senta, cosa ne pensa di questo decreto che cambia un po' la fisionomia della famiglia, del diritto familiare, meglio, no?
No, sono d'accordo con, ho sentito le ultime parole di chi mi sta
Don Paolo Gentili.
Don Paolo, benissimo, sono perfettamente d'accordo, ecco, basta solamente considerare il fatto importante per noi che l'abbandono non deve essere motivato da motivi tragicissimi, per cui viene dichiarato questo abbandono morale da parte dei genitori naturali, che è una grande conquista, che mette in evidenza come chi fa un figlio non ne ha poi il diritto di possesso, di proprietà di questo figlio. Bisogna essere degni sempre di essere genitori. Noi abbiamo come genitori adottivi abbiamo un'espressione molto molto sintetica e espressiva al riguardo, dicendo che i nostri figli vanno adottati ogni giorno, nel senso che l'adozione si inizia magari tanti anni fa, però ogni giorno va mantenuta. Questo per dire, per significare che bisogna sempre essere degni di essere padre e madre di un figlio non tuo, ma questo vale anche perché il figlio l'ha fatto, non è tuo il figlio, tu l'hai fatto e devi essere sempre degno di essere un padre o una madre. Qualora tu non diventi più degno, allora questo figlio è giusto per lui che ritrovi da qualche altra parte il suo diritto di essere figlio.
Griffini, secondo lei cosa andrebbe cambiato in questo decreto? Che cos'è che proprio non le piace, che dice bisognerebbe stravolgerlo e cambiarlo, insomma?
Beh, noi siamo molto concentrati sul discorso dell'affido e dell'adozione, proprio per proclamare, per ritornare all'origine, per esempio, della famosa 149 del 2001 sulla chiusura degli istituti, perché lì avevamo tutti quanti osannato con l'alleluia, ecco, finalmente adesso ogni bambino potrà vivere in una famiglia, e in realtà questo non è possibile. Oggi abbiamo ancora 35.000 minori fuori famiglia in Italia, ma solamente la metà, neanche la metà di questi vivono o in una famiglia affidataria o in case famiglia, e la maggior parte sono ancora in comunità educative, che sono considerate fuori legge, perché la legge riguardo è stata molto chiara, cioè ogni bambino per nessun motivo, neanche per una notte, deve essere collocato in una condizione di assistenza, ma deve essere una relazione familiare, no? Proprio è molto chiara la dizione. Purtroppo questo non avviene. Ecco, magari si poteva sperare in questo nuovo decreto che ci fosse una qualche apertura nel senso di ribadire questa assoluta necessità per ogni bambino di non essere collocato in una condizione di assistenza ma di accoglienza. Ecco, questa differenza fra assistenza e accoglienza non è stata ancora colta dal legislatore.
Per quale motivo, secondo lei, Griffini, che cos'è che ha interessato di più il legislatore? Solamente la sostanza dei termini genitore 1, genitore 2, mamma, papà, insomma, si sono messi a cavillare su questo e hanno dimenticato le cose più importanti?
Ma bisogna sempre stare dalla parte dei diritti del minore per guardare questo. Quando si fa una legge che riguarda l'infanzia dovremmo essere tanto umili da ascoltare i bambini, no? E la polemica, per esempio, in questi giorni sulle adozioni ai gay, no? E continuiamo a dire, insomma, ma prima di parlare o prima addirittura di legiferare, sentite un attimino che cosa ne pensano questi minori, perché coinvolgere in scelte che noi adulti facciamo, li facciamo poi pagare. Ecco, dovremmo veramente ritornare bambini, vedere con gli occhi del bambino per fare queste norme. E allora il principio ispiratore è che comunque ogni bambino vuole essere sempre un figlio e vuole avere un papà e una mamma, e quindi dovremmo sempre fare riferimento a questo, senza mai forzarlo. Ciò che è naturale è quello: chi nasce vuole avere un papà e una mamma, e quindi questo dovrebbe essere il principio ispiratore di qualsiasi norma.
Don Paolo Gentili, 30 secondi per chiudere, per dare un po' una morale a questa nostra trasmissione.
Ma mi sembra questo di fatto, no? Che il rischio è che oggi si possano vivere gli affetti senza legarsi in modo definitivo, senza sposarsi alla persona che si ama, che addirittura si possa nascere e crescere senza una famiglia, no? E si può nascere in laboratorio, essere concepiti in laboratorio e poi magari avere delle figure che però non sono una vera e propria famiglia. Credo che il futuro dell'uomo venga veramente dalla famiglia, e cioè da un padre, una madre, da un uomo, una donna che insieme, in modo stabile, danno le basi per una società nuova. E questo vuol dire anche la bellezza di tante e bellissime famiglie che accolgono dei bambini. Mi colpiva l'esperienza di proprio un giovane di 19 anni, la cui famiglia è affidataria, che ha visto tanti piccoli fratellini e sorelline e ha detto che ha cambiato più pannolini di un uomo grande, di un uomo anziano in tutta la sua vita. Ma questa cosa gli ha mostrato un orizzonte di vita molto più piena. Credo che il futuro sia proprio nel accogliere i piccoli, ma soprattutto nell'accogliere l'amore che rende possibile il custodire, il generare, il far crescere questi piccoli e allora accogliere la famiglia. La famiglia ha bisogno di tanti sostegni, non è più possibile lasciarla sola. Forse occorre una legislazione che sia più attenta alla famiglia.
E anche più complessiva, Don Paolo Gentili, non fare questi decreti e poi lasciare le altre cose fuori dalla finestra, come diceva Marco Griffini. Bene, io vi ringrazio per aver partecipato a questa trasmissione. Don Paolo Gentili, direttore dell'Ufficio per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana. Grazie.
Grazie a tutti voi ascoltatori.
E grazie anche a Marco Griffini, ricordo presidente di AIBI, Amici dei Bambini, Associazione Amici dei Bambini. Grazie Griffini.
Grazie a tutti voi e viva la famiglia.
E viva la famiglia. Grazie Griffini. Federico Piana termina qui. Vi ricordo ovviamente, come sempre, il numero verde 800 208 802, poi i vostri sms al 335 12 43 317.